Di là del fatto che uno può essere, cioè si può essere d'accordo su uno sviluppo economico della città, ma poi la città bisogna viverla tutto l'anno, per cui comunque le nostre, diciamo, la nostra visione è, penso che comunque sia emersa e che sia chiara, quella di una Ladispoli comunque con stop speculazione, con verde sostenibile e con delle priorità, ecco, di un certo tipo, proprio perché oggi come oggi il mondo sta diventando sempre più complesso e quindi mettere in evidenza delle tesi contrapposte non ha alcun senso, bisogna solamente argomentarle, per cui noi confermiamo quanto già detto in quel consiglio, per cui il nostro voto è contro.
Grazie consigliere Marongiu. Consigliere Garau.
Sì, grazie Presidente, soltanto per ribadire quello che è già stato detto dai colleghi di opposizione, ma visto che poi ci consigliano, alcuni consiglieri ci consigliano che oggi era soltanto oggi il modo e il momento per opporci a questo intervento urbanistico appunto sulla via Aurelia. Lo abbiamo detto già, se non ricordo male la delibera era di marzo, abbiamo già discusso a suo tempo, abbiamo già espresso, come ricordato dal consigliere Pavarella e dal consigliere Marongiu, le nostre preoccupazioni credo legittime, quindi per quanto riguarda la depurazione. Io adesso non so se sarà il momento questo, ancora credo di no, sia soltanto la fase dell'iter e quindi nella fase di attuazione, però da quello che abbiamo capito in commissione, dalle risposte non certe per quanto riguarda per esempio la depurazione, abbiamo segnalato e abbiamo detto la volta scorsa la preoccupazione appunto per quanto riguarda un insediamento di questo tipo, non pianificare una zona già prevista nel piano regolatore generale da una serie di attività commerciali, oltretutto lì ricordiamo che c'è la zona Olmetto Monteroni, adesso con questa ulteriore variante c'è un ulteriore insediamento abitativo, quindi ai consiglieri che ci suggeriscono che oggi era il momento opportuno per presentare l'osservazione, per presentare un'osservazione e farcela bocciare probabilmente dal Consiglio Comunale. Consigliera Asciutto,
Garau, grazie.
Io capisco che siete
consigliere Garau, può concludere,
non vi preoccupate. Quindi noi le nostre preoccupazioni l'abbiamo espresse, sono su quel deliberato che vale quanto le osservazioni, quindi quel deliberato va comunque andrà sicuramente all'attenzione della Regione Lazio, ci auguriamo, e poi insomma terrà conto delle nostre preoccupazioni. Le osservazioni, come sapete, sì è vero che oggi scadono le osservazioni si possono fare ugualmente, perché se le osservazioni vengono fatte fuori tempo, ma possono, se logicamente motivate, possono essere comunque prese in considerazione dall'ente superiore, quindi insomma non è l'unico momento questo, per fortuna, per opporci a questo intervento che riteniamo sbagliato e grave per la città. Ripeto ancora una volta, quello è un insediamento, andrebbe pianificato quel territorio, c'è l'Olmetto Monteroni che necessita da anni di una depurazione, di un intervento di recupero, c'è appunto, immagino lì, l'ho detto già la volta scorsa consigliere Asciutto, immaginate lì domani presenterà il vicino del chilometro 38,5 presenterà un altro centro commerciale, oppure del 39 un altro centro commerciale, faremo per esempio tutti i piccoli depuratori che poi scaricheranno, non si è spiegato manco bene questo, sul fosso Sanguinara, questo è stato ipotizzato in commissione, se lei era presente in commissione, quindi ci sembra molto molto vago tutto questo pianificare, mi permetta insomma molto molto alla carlona, quindi noi siamo molto preoccupati di un intervento così importante, di metri cubi importanti in quella zona, senza una pianificazione di servizi e di interventi, ripeto ancora una volta, al di là del merito del centro commerciale o meno, sulla depurazione e sulla risorsa idrica, criticità segnalate non soltanto da noi. Quindi lo abbiamo fatto la volta scorsa, ripetere oggi per una cosa che voi vi voterete a favore, logicamente noi per quanto ci riguarda voteremo contrario, così faccio anche una dichiarazione di voto, però votatevela, noi le criticità le abbiamo già espresse nel Consiglio Comunale precedente dove si è trattato questo punto, basta rileggere la delibera e quindi siamo molto preoccupati. Buon lavoro.
Grazie consigliere Garau. Ci sono altri interventi?
Dichiarazione di voto. Consigliere Paparella, prego.
Sì, grazie Presidente. No, mi preme soltanto ricordare che io non ho fatto un intervento su un piano normativo, perché se così fosse, diciamo, avrei detto quali sono le norme, diciamo, della legge che questo piano particolareggiato in qualche modo va a violare. Questo piano particolareggiato è sostanzialmente una copia di quello dell'articolo 38 con delle variazioni. Addirittura poi, leggendo la relazione illustrativa, troviamo addirittura dei passaggi che sono proprio dei copia e incolla rispetto a quelli. Uno di questi riguarda ad esempio la parte sulla depurazione, in cui il problema è stato risolto dicendo che ci sarà un impianto ad hoc, fondamentalmente, quindi anziché sistemare complessivamente il problema legato a quella zona più in generale, si faranno interventi ad hoc. Anche questo ci preoccupa, insomma. Dopodiché, questa non è l'ultimo punto dell'iter, perché poi proseguirà, come prevede l'articolo 14 del testo unico ambiente, quindi insomma si dovranno dare, scusate, l'articolo 13,5, l'autorità procedente dovrà a un certo punto trasmettere il rapporto ambientale, la proposta di piano, la sintesi non tecnica, le informazioni sugli eventuali impatti, l'avviso al pubblico e così via. Quindi ci saranno poi dei momenti successivi. Dopodiché, ripeto, il nostro punto era un punto essenzialmente politico. Noi riteniamo che in quell'area un centro commerciale non servisse a nulla, figuriamoci due non servono proprio assolutamente a nulla, se non a impoverire, secondo noi, il commercio locale, anche che caratterizza la Dispoli, a produrre redditi, lavori a basso reddito, come probabilmente sarà, e impattare negativamente sulla qualità della vita dei cittadini, sul traffico, sulla qualità dell'acqua e così via. Oltretutto facciamo anche un ragionamento di tipo economico, perché già sappiamo in genere quando noi opponiamo, diciamo così, delle considerazioni critiche rispetto a questo tipo di pianificazioni o di non pianificazioni urbanistiche, di solito ci viene risposto dall'amministrazione che però il comune incassa il contributo straordinario, l'altissimo contributo straordinario di 950.000 euro in questo caso. E ci piace ricordare, insomma, che, come tra l'altro ricordò il consigliere Garau in uno dei precedenti consigli comunali, che un'area molto più piccola di quella fu venduta anni fa dal comune della Dispoli ricavando 3 milioni di euro per le casse del comune. Quindi in questo caso addirittura riusciamo a fare un terzo rispetto a quelle ed impattare negativamente su un'area di pregio, non solo dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista storico, perché appunto è una dorsale che collegava appunto parti importanti, no? Anche il castello De Scalchi, già da tantissimi anni, con dei pini pregiati che poi in parte sono stati abbattuti. Quindi per tutti questi motivi noi siamo fortemente contrari a questo intervento e quindi voteremo contrario.
Grazie consigliere Paparella. Abbiamo altre dichiarazioni di voto? Nessuna. Procediamo alla votazione del punto numero 1 all'ordine del giorno. Chi è favorevole all'approvazione alzi la mano. 10 favorevoli, contrari? 8. Il punto è approvato. Procediamo col punto numero 2 all'ordine del giorno. Riguarda la delibera di Consiglio Comunale numero 6 del 7 marzo 2024, adozione per l'eliminazione delle barriere architettoniche, presa d'atto della pubblicazione e dell'assenza di presentazione di osservazione entro i termini di legge. Prego, Sindaco.
Grazie di nuovo, Presidente. Diciamo, analogamente alla delibera precedente, questa volta ci occupiamo del piano di eliminazione delle barriere architettoniche, che è stato adottato con la deliberazione di Consiglio Comunale numero 6, sempre del 7 marzo, lo abbiamo fatto nella stessa seduta del punto precedente, e successivamente è stato pubblicato, sempre ai sensi dell'articolo 15 della legge urbanistica 1150, e è stato a disposizione dei cittadini per 30 giorni in visione e per nei 30 giorni successivi era possibile presentare delle osservazioni. Nel periodo indicato non sono state presentate osservazioni e quindi a seguito dell'attestazione del segretario generale appunto che certifica questo fatto. Andiamo oggi a sottoporre al Consiglio Comunale questa presa d'atto del fatto che nel periodo dei 30 più 30 giorni non ci sono state osservazioni e quindi di prendere atto che il piano di eliminazione delle barriere architettoniche potrà proseguire il suo iter per raggiungere la sua approvazione. Grazie.
Grazie Sindaco. Interventi? Prego Consigliere Grau.
Sì, grazie Presidente. Il nostro voto sarà di astensione perché anche se è un argomento che appunto in modo particolare ci preme e ci premeva seguire, però come abbiamo detto già la volta scorsa, e questo lo dico a chi si è occupato con la delega a seguire il PEBA, ritenevamo opportuno una partecipazione più condivisa con la città, cosa che appunto l'unico incontro pubblico è stato fatto in quest'aula consigliare in modo molto veloce e quindi ripeto ancora una volta, secondo noi andava condiviso con tutta la città i momenti più ampi possibili, quindi non siamo così convinti, diciamo non voglio fare un parallelo con la ciclabile che ormai è sotto gli occhi di tutti in quale modo si stia portando avanti, però ecco un piano così importante, ripeto ancora una volta, per quanto ci riguarda andava condiviso di più con la città in momenti di confronto e con le associazioni, quindi per questo daremo un voto di astensione.
Grazie consigliere Marongiu.
Allora, su questo tema noi ci eravamo già espressi in precedenza, al di là che questa sia una presa d'atto, la consigliera Asciutto conosce bene anche tutto l'iter che abbiamo seguito insieme a diverse altre forze della minoranza e avevamo proposto il 17 novembre del 2022 una mozione proprio sull'adozione del PEBA. Questo significa che in qualche modo anche dei banchi della minoranza c'è visione e possono essere anche visioni congiunte quando si tratta di temi e di servizi così indispensabili per la nostra città. E siamo in grado anche noi di stabilire quali possono essere le priorità e possiamo essere collaborativi, così come abbiamo dimostrato in questi due anni. Una mozione presentata ad ottobre, discussa a novembre, questa volta senza troppi tempi lunghi di attesa, stranamente però questo è accaduto ed è importante che i cittadini conoscano anche le tempistiche attraverso le quali si svolgono i lavori in aula. Poi abbiamo fatto una riunione a novembre e il dottor Rainaldi, l'architetto Rainaldi, poi mi corregge la consigliera Asciutta se sbaglio perché non ricordo bene il cognome di chi ha fatto tutto lo studio, che ringrazio perché ha messo in evidenza, ha fatto capire in questa aula anche tutte le grandi contraddizioni che in qualche modo possono rappresentare ecco, questa città, ci ha in qualche modo accompagnato a capire quali potevano essere non solo le priorità ma anche le brutture. Poi siamo arrivati comunque alla delibera che avevamo votato in maniera favorevole e ci siamo resi conto che c'erano diversi comparti da analizzare. Ecco, quello che può essere mancato in questa fase, al di là del fatto che non abbiamo prestato osservazioni, che non c'è stato tempo e modo di andare a visionare strada per strada, momento per momento, quei comparti, perché come avevamo ribadito nelle precedenti sedute di consiglio che affrontavano questo tema, il coinvolgimento della città l'abbiamo suggerito anche noi attraverso un audit, attraverso le passeggiate inclusive universali, ci sono tanti strumenti, però molto spesso ci si ritrova comunque a lavorare in emergenza con situazioni che si sovrappongono, però ecco alcuni cittadini ci hanno sollevato proprio questa questione, da disabili che vivono il problema della cecità piuttosto che comunque dell'attraversamento ecco, con i marciapiedi in un certo stato, per cui ecco se dobbiamo esprimere una criticità, forse quella che vogliamo esprimere è proprio questa, che dovevamo in qualche modo insieme trovare il modo per visionare e per avere più tempo per analizzare, però ciò non toglie il fatto che quello che abbiamo messo in evidenza anche in quella mozione era il coinvolgimento del terzo settore, quindi il terzo settore forse non si è sentito totalmente coinvolto perché non tutti magari seguono il consiglio comunale o ascoltano le interviste che si svolgono su Centro Mare Radio, quindi Questo è un commento da fare tra di noi, quindi tra minoranza e maggioranza, per trovare degli strumenti di partecipazione che facciano sentire i cittadini coinvolti a prescindere. Però noi siamo coerenti con quanto votato in quella delibera, per cui malgrado queste criticità che abbiamo in qualche modo voluto restituire in questo momento, perché anche attraverso la forza della comunità io avevo in lista dei simpatizzanti architetti che in qualche modo erano molto sensibili, oppure dei cittadini che vivono in prima persona sto problema, però per coerenza voteremo a favore.
Grazie consigliere Marongiu. Consigliere Fierli.
Grazie Presidente, buonasera al Sindaco, alla Giunta e chiaramente al Neo Assessore, che saluto l'amico Gabriele Fragnoli, e ai colleghi consiglieri, a chi ci ascolta e ci vede da Centro Mare Radio. Siamo arrivati a un punto importante dal punto di vista amministrativo, che è quello della presa d'atto, un punto fondamentale in cui io ringrazio intanto anche il delegato, in questo caso l'architetto Franca Asciutto, consigliere comunale, per il lavoro svolto, soprattutto anche con i tecnici che hanno permesso questo. Ma la cosa importante è la presa d'atto di un tema importante per la nostra città, perché noi pensiamo assolutamente che non vi è disabilità umana, in questo caso fisica, ma disabilità del contesto in cui vive l'uomo. Questo penso che sia un punto importante per l'emancipazione della città, aperta e fruibile a tutti, soprattutto nella vita quotidiana. Grazie.
Grazie consigliere Fierli. Consigliere Perretta.
Grazie Presidente, anche questa volta farò la dichiarazione di voto contestuale. Innanzitutto ringrazio l'architetto Franca Asciutto dell'apporto dato alla città, perché questo obbligo di legge, lo voglio ricordare perché magari questo forse sfugge ai più, è un obbligo che grava sui comuni da diverso tempo, e la sua pervicacia, la sua voglia insomma di dotare la città di uno strumento fondamentale anche moralmente, insomma, deve essergli riconosciuta. E da questo punto di vista non possiamo che ribadire il concetto che già abbiamo espresso in precedenza, e cioè in questo momento non si vota il piano, non si vota la valutazione dello stesso, lo abbiamo già fatto, qua si vota la presa d'atto che non ci sono state osservazioni a questo piano, per cui significa che tutto quello che magari si poteva dire o andava la pena che venisse detto, magari da chi dall'opposizione in qualche modo avrebbe voluto altro, quella era la sede opportuna, una delle tante, ma forse la più importante, perché è quella iniziale nella quale magari si poteva dire qualcosa. Io penso che non c'era molto da dire, perché lo strumento che oggi ci incamminiamo a intraprendere è uno strumento che mancava, uno strumento che caratterizza veramente l'operato della nostra amministrazione, e per questo voteremo a favore, ma tengo nuovamente a ringraziare l'operato dell'architetto Franca Asciutto, perché ha dimostrato che quando si vuole una cosa veramente si riesce a raggiungerla fuori da qualsiasi tipo di diciamo visione politica. Grazie.
Grazie consigliere Perretta. Consigliere Panzini.
Sì, buonasera, chiaramente mi associo ai complimenti per la collega Asciutto per l'ottimo lavoro. Solo volevo porre l'attenzione solo su un fatto, e credo insomma anche che sia chiaro a molti, però è sempre bene ribadire. Noi ci troviamo in un iter procedurale. Quando questo piano giungerà finalmente all'adozione definitiva, tutti gli interventi successivi che verranno approvati dovranno essere adottati coerentemente con il piano stesso. Ecco perché ci auguriamo che questo iter si concluda il prima possibile, che questo piano diventi il prima possibile uno strumento effettivo. Perché se è vero che ci vuole molto tempo per analizzare, bisogna anche essere concreti ad un certo punto. Quindi auguriamoci che insomma il prima possibile venga portato a conclusione uno strumento così importante per la nostra città. Grazie ancora all'architetto Asciutto, veramente di cuore. Grazie.
Grazie. Prego consigliere Ciarlantini.
Grazie Presidente. Diciamo che cosa molto importante, ma al solito manca la condivisione, perché l'unico incontro che c'è stato è stato quello del 23 novembre, dove sono state dette delle cose assolutamente alcune condivisibili, altre però che ci sarebbe piaciuto comunque costruire insieme questo piano, insieme alla città, come poi era stato detto in quell'incontro. Per cui, ecco, noi ci troviamo come al solito a discutere una cosa di un'importanza molto importante, dove però poi non siamo stati, come al solito, non c'è stata condivisione. Infatti io volevo fare una domanda rispetto a questa cosa, proprio perché avevo presentato una interrogazione che poi non abbiamo mai avuto modo di discutere, proprio appunto in quel primo incontro e unico sul PEBA. Si è parlato del progetto e un consigliere comunale della maggioranza a un certo punto ha detto che ha fatto alcune affermazioni che ci hanno lasciato un pochino perplessi, cioè che comunque il PEBA veniva l'obiettivo del PEBA era anche il palazzetto dello sport. Onestamente questa cosa ci lascia un po' perplessi, perché riteniamo che, essendo stato un edificio nato da poco, il problema delle barriere architettoniche non dovrebbe averlo. Quindi ecco, questo noi ci aveva lasciato, vabbè, è una domanda, perché probabilmente o è stato un lapsus o probabilmente è vero, ma noi dobbiamo chiederla questa cosa, perché dice, è stato proprio detto in quella sede, che tra gli obiettivi del PEBA c'era il palazzetto dello sport. Allora noi ci chiediamo, il palazzetto dello sport ha tutte i criteri che comunque devono esserci per queste nuove strutture, oppure comunque è all'interno del PEBA ci sono anche c'è anche questo obiettivo? Cioè, questo c'era risultato un pochino strano. Allora, proprio per questo motivo sarebbe stato bene fare altri incontri sia con la città che con i consiglieri, proprio per chiarire alcune cose, altrimenti ci troviamo costretti comunque a non condividere in pieno il progetto dell'amministrazione. Proprio perché vogliamo essere propositivi, sarebbe stato importante fare altri incontri. Ecco, grazie.
Grazie consigliere Cerlantini, le ricordo che siamo in fase di dichiarazione di voto e che il suo capogruppo ha già fatto la dichiarazione di voto. Le ho fatto fare comunque il suo intervento per evitare equivoci. Solo questa precisazione. Prego consigliere Asciutto, se voleva rispondere. Certo, abbiamo fatto tutte le dichiarazioni di voto. Prima nessuno ha richiesto di fare un intervento. Il consigliere Garau ha fatto la dichiarazione di voto come gli altri consiglieri. Prego consigliere Paparella. L'ho messa in ordine in base alle chiamate che hanno fatto per gli interventi. Se vuole può venire qui a verificare. Prego consigliere Paparella.
Scusi presidente, però non può essere che se un consigliere lei gli dà la parola e il consigliere dice contestualmente al suo intervento, fa la sua dichiarazione di voto, che gli altri non abbiano più diritto a fare il loro intervento, perché
ha ragione, ma l'abbiamo fatto solo nel caso della consigliera Cerlantini, perché fa parte dello stesso gruppo, quindi preso per atto che ha fatto la dichiarazione di voto si poteva andare oltre. Prego consigliere Paparella, può andare avanti col suo intervento.
Ha parlato il consigliere Ferri, ha parlato il consigliere Panzini.
Prego consigliere Paparella.
Dello stesso gruppo. Non ho capito.
Allora, io vorrei fare il mio intervento perché non l'ho fatto, quindi ci tengo a farlo, ma per varie ragioni. Prima cosa, questa è stata una delle nostre prime proposte in Consiglio Comunale, perché ricordiamo che il PEBA giaceva nel DUP della precedente amministrazione Grando, sempre dal 2017, quindi c'erano un po' di anni che si riproponeva nel DUP questa progettualità che non veniva poi messa a terra. Quindi il nostro è un plauso, perché finalmente lo si è fatto, e un plauso alla consigliera Asciutto per aver presidiato questa attività, questo progetto, questa pianificazione fondamentale che va a rendere più accessibile la nostra città, almeno nella programmazione. Chiaramente poi andrà messo a terra, cioè andrà effettivamente attuato, che sarà la parte più difficile, richiederà investimenti, richiederà di attrarre finanziamenti e così via. Quindi voteremo favorevolmente a questa proposta al PEBA. Non abbiamo ritenuto di presentare osservazioni, perché anche consultandoci con i nostri tecnici ci è stato restituito comunque un feedback positivo sul piano, che è stato fatto a regola d'arte, è stato anche oggetto di approfondimenti, diciamo, di esperti del settore dell'accessibilità, in convegni in cui sono stati fatti insomma degli approfondimenti anche formativi, no, sul tema del PEBA, ed è stato preso in considerazione, e quindi noi sulla base di questo, dato che non ci piace andare contro a prescindere, ma ci piace anche valorizzare le cose buone che vengono fatte e che vanno nella direzione della visione di città che condividiamo, e su alcuni punti ci può essere una condivisione anche più ampia, voteremo a favore. Detto ciò, però ci tenevo, diciamo, a toccare qualche punto insomma di attenzione e di miglioramento anche possibile. Uno è stato toccato dagli interventi che mi hanno preceduto, dei consiglieri, insomma del consigliere Garau, Ciarlantini, Marongiu, e cioè il tema del coinvolgimento. C'è stato, è vero, un evento di coinvolgimento delle persone, fatto anche bene, abbiamo partecipato anche noi, come si ricorderà. Ma probabilmente sarebbe servito qualche evento in più, ma non siamo in ritardo, anzi c'è ancora tutto il tempo per farli. Sappiamo che vengono fatti nell'ambito anche del Disability Pride vari eventi, e tutto l'osservatorio insomma che gravita intorno a quel tipo di iniziativa, delle passeggiate inclusive universali, no? Che possono essere da una parte una scoperta del PEBA, cioè un scoprirlo insieme alle persone impattate da tutto ciò che ci porta poi a dover dotarci di questi strumenti, ed è un modo per anche, come posso dire, approfondirlo, cioè approfondire anche delle eventuali criticità che si potrebbero incontrare. Un altro spunto che ci tenevamo a dare è quello legato alla digitalizzazione del PEBA, perché ad oggi esistono degli strumenti, degli applicativi che consentono, come QGIS, SIT, cioè che è l'acronimo di sistemi informativi territoriali, che consentono fondamentalmente di sovrapporre il PEBA con altri piani. Questo perché può essere utile? Può essere utile perché nel momento in cui si vanno a fare degli interventi imprevisti, degli interventi straordinari, anche sui collettori idrici o di manutenzione delle strade, avendo, diciamo così, facendo parlare questi vari piani l'uno con l'altro, si può intervenire una volta che si è fatto un lavoro magari per eliminare la barriera architettonica, quindi in qualche modo si possono anticipare gli effetti del PEBA qualora ci si trovi a mettere le mani sul manto stradale, così come sui marciapiedi, su tante altre situazioni. Quindi questo può essere un elemento di spunto da fare in futuro, perché può veramente tornare utile e magari può servire, oltre ad attuare il PEBA, anche a fare economie. Un altro aspetto è quello legato alla direttiva europea che riguarda l'accessibilità dei trasporti, che punta appunto a consentire alle persone disabili di avere un accesso su basi di uguaglianza ai trasporti, ma anche a tutto ciò che è la comunicazione dei trasporti, le tecnologie dell'informazione che si accompagnano ai trasporti. Sapete che insomma io per lavoro, diciamo, sono un po' vicino al tema dei trasporti e quindi sono particolarmente sensibile a questo. È importante sui mezzi prevedere anche dei QR code, ad esempio, alle fermate, che da una parte possano rimandare alle informazioni audio sulle fermate, i percorsi, i itinerari per i non vedenti, e dall'altra alla LIS per quanto riguarda i sordi. Sui mezzi, consigliere Asciutto, sarebbe importante anche prevedere appunto dei messaggi di via attivi durante i tragitti. La maggior parte dei mezzi attuali hanno a disposizione i sistemi di audiodiffusione, molte volte non vengono utilizzati, molte volte gli autisti li tengono spenti perché magari danno fastidio, perché per varie ragioni. Sarebbe il caso, diciamo così, di incentivare invece all'utilizzo di questi sistemi, perché per qualcuno può essere pure un po' fastidioso sentire l'annuncio, però per altri è vitale per sapere dove sta andando. È proprio un tema di inclusione e di accessibilità. Da questo punto di vista pensiamo sia importante appunto anche sensibilizzare rispetto all'importanza dell'accessibilità ai servizi i dipendenti, cioè degli interventi sui dipendenti per sensibilizzare su questi temi, sui dipendenti e su tutti coloro, tecnici ad esempio, che dovranno poi avere un ruolo effettivamente in fase d'attuazione. Fare una formazione sull'accessibilità è molto importante, ma non perché le persone in qualche modo non vogliano riconoscere, diciamo così, la necessità di un impegno per l'accessibilità, ma proprio perché una persona che non ha un determinato problema molte volte non pensa a determinate cose e non ha proprio la capacità di vederle se qualcuno non gliele illustra e non lo aiuta in un percorso proprio di formazione e sensibilizzazione. Questi insomma sono gli spunti che volevamo dare. Ripetiamo che purtroppo il percorso non finisce oggi ma inizia, no? Nel senso che il PEBA di per sé è un bellissimo libro dei sogni che poi bisogna attuare, quindi in questo momento abbiamo una mappa bellissima, dopodiché bisogna mettersi in moto, no? e raggiungere, no? i vari obiettivi che sono disegnati su questa mappa, quindi da parte nostra la disponibilità, come abbiamo dimostrato, c'è, e quindi ribadisco insomma il voto favorevole di la disponibilità sul tema.
Grazie consigliere Paparella. Consigliere Asciutto.
Intanto ringrazio tutti i consiglieri per la loro partecipazione. È vero che io sono la delegata, ma è anche vero che ognuno di voi ha partecipato a questo piano, anche l'opposizione, portando anche dei contributi, no? Ecco, quindi è un piano della città, fortemente voluto dall'amministrazione Grando. Per quanto riguarda l'aspetto di non partecipazione, e dobbiamo ricordare che il 22 novembre abbiamo fatto il primo incontro, poi successivamente è arrivato Natale, poi successivamente sono arrivati tutta una serie di eventi. Io ho chiesto all'opposizione, mi può dare atto anche la consigliera Morongio, che ho chiesto delle date condivisibili da parte di tutti. Purtroppo queste date non sono arrivate per una serie di motivi da parte vostra, da parte di tutti. Ma vi voglio tranquillizzare su una cosa. Questa è una fase di osservazione del piano che mi auguro che ognuno di noi, ognuno di voi abbiate, no? Stampato, preso il piano digitalmente e vi siete fatti i percorsi per verificare esattamente quello che ci sta scritto nel piano. Mi auguro che lo conosciate, perché leggere una planimetria urbanistica è importantissimo, visto che trattiamo sempre materie urbanistiche. Quindi mi auguro che da parte vostra questo percorso sia stato fatto a meno di conoscere il piano. Se poi non era condivisibile o partecipativo da parte di tutti i consiglieri messi insieme, ma io quando mi studio un piano mi prendo, no, il piano urbanistico digitalmente, mi vado a fare i percorsi, me li vado a studiare, me li vado a vedere. Quindi avete avuto largamente il tempo per fare questo percorso di studio, giusto? Ok. Ma per tranquillizzare il consigliere Garao e anche la consigliera Ciarlantini, vi posso dire che adesso siamo in fase di, questa è una fase di osservazione, ci sarà la fase di adozione definitiva e poi ci sarà la fase dei progetti esecutivi, quindi abbiamo tutto il tempo di prendere percorso, ma datemi una data, anche voi partecipate, non devo essere io a rincorrervi ogni volta che ci vediamo, quando andiamo insieme cerchiamo di collaborare se abbiamo veramente voglia di farlo. A prescindere dal fatto che io ho incontrato dei cittadini e delle associazioni, no? Ecco, ho cercato di fargli vedere il piano il più possibile. Quindi ognuno di voi può dare un contributo, ma tanto per tranquillizzare il consigliere Garao e tutti gli altri, il nostro piano urbanistico è stato studio dell'Ordine degli Architetti. Cioè il nostro piano urbanistico è stato un corso di formazione, durante un corso di formazione è stato studiato il piano PEBA della Dispoli, in ogni sua particolarità. E gli elogi dell'Ordine degli Architetti nel dire che è stato un piano largamente studiato nei suoi particolari, quindi per la prima volta non sono soltanto dei percorsi inclusivi ed universali come in tante città si facevano solo dei percorsi, no? Qui è stata intesa per la prima volta come un vero e proprio piano urbanistico di settore, specialistico, importante, dettagliato. Quindi io ringrazio anche la nostra dirigente che ha supportato quest'idea, questo progetto e che comunque ci ha aiutato anche a portarlo avanti. Ringrazio l'architetto, certo, Rinaldi, che abbia progettato e collaborato con l'amministrazione, perché chi conosce il territorio può soltanto creare un piano efficace ed efficiente a misura del territorio e non soltanto un copia e incolla di un progetto che può essere, no, adattato per bellezza e non per funzione. Quindi diciamo che l'Ordine ha proprio creato dei cicli di incontro ideati proprio dall'osservatorio e il nostro PEB è stato un esempio, ma così anche come impostazione le nostre schede sono state prese come esempio per gli altri piani. E bisogna anche dire un'altra cosa, che a dicembre ci sarà la settimana del disabile e l'Ordine degli Architetti ha anche previsto un giorno di formazioni qui alla Dispro sul nostro piano, quindi potrebbe essere anche una giornata per poter girare in tutte le associazioni, tutti i cittadini interessati a migliorare il piano. Premesso che una cosa importante voglio dire, che nella fase di realizzazione dell'esecutivo abbiamo anche possibilità di migliorare l'esecutività, no? Ecco, però tutti i punti, tenendo con tutti i punti delle normative urbanistiche che sono enormi, una enorme quantità, sono stati messi insieme in questa scheda e quindi dettagliatamente, no, sottoscritti. E finalmente è stata fatta anche una proposta di unificare tutte queste leggi e creare finalmente un codice sull'abbattimento delle barriere architettoniche che non abbiamo. E così forse anche la nostra scheda come progetto pilota potrebbe essere inserito. Quindi è vero che è stato preso come esempio e come studio, quindi nulla da pretendere, nessuna osservazione è arrivata, anzi saremo un punto di partenza e di incentivo per le altre amministrazioni. Per quanto riguarda invece quello che è stato detto dalla consigliera Cerlantini, che durante il primo incontro, allora ci si riferiva all'esterno, no? Nel migliorare all'esterno con la segnaletica, no? Predisporre i parcheggi per i disabili, no, i parcheggi ci sono, scusate, per esempio gli autobus che arrivano, la mobilità urbana che arriva esattamente anche, no? Di fronte al palazzetto, indicando con la segnaletica gli orari, anche con il linguaggio Braille, insomma si pensava più cioè forse è stato frainteso, no? Altrimenti non sarebbe stato neanche approvato il progetto, no? I requisiti fondamentali sono quelli di abbattere le barriere. Ecco, allora parlavamo dell'esterno, di migliorarlo come tutta la città va migliorata. Se ci sta qualche altro punto da approfondire, niente, io ringrazio tutti e credo che questo sia un piano di tutti e quindi quando volete possiamo benissimo organizzarci intorno, in giro con tutte le associazioni e andare insieme comparto per comparto, perché è stato diviso in 10 comparti, quindi grazie e grazie ancora a tutti.
Grazie consigliere Asciutto. Consigliere Garau, è stato preso in causa dalla consigliera, prego, se vuole replicare.
Sì, grazie presidente. E no, io apprezzo, come già detto precedentemente, insomma, diciamo l'atteggiamento della consigliera delegata Asciutto per quanto riguarda il PEBA. E lei deve prendere il nostro voto d'astensione come in qualche modo un segnale di fiducia a portare avanti un progetto così importante e ambizioso, aggiungo, perché poi adesso è soltanto la fase iniziale per ottenere un risultato nella nostra città tangibile, concreto, no? Perché il progetto è il progetto, poi ci saranno la richiesta innanzitutto di risorse, ci saranno lavori veri e propri, insomma ci sarà l'esecutivo come dice lei, quindi insomma in questa fase noi logicamente ci asteniamo da un voto sul voto, perché come abbiamo già detto il coinvolgimento non è stato totale, quindi non siamo stati in grado di verificare e confrontarci, no? Come lei adesso ha chiarito, per esempio l'osservazione che ha fatto la consigliera Cerlantini soltanto su un semplice punto, figuriamoci su tutta la città, quindi io apprezzo molto questo atteggiamento di disponibilità di confronto che sicuramente non mancherà. Il voto di astensione, ripeto, lo deve prendere come un segnale di fiducia per quanto riguarda il progetto, che è necessario per la città come la Dispoli, che appunto è piena di barriere architettoniche e purtroppo, insomma, mi permetta la battuta, aiuta pure qualche opera pubblica, aiuta a peggiorare questa condizione, quindi a volte sembra che si faccia un contropeba per qualche opera che si sta realizzando. Però al di là della battuta, ripeto ancora una volta, io apprezzo i toni e l'atteggiamento che lei ha. Noi siamo disponibili, osserveremo attentamente, però il nostro voto rimane per adesso e per il momento di astensione, perché vorremmo vedere il proseguo concreto di questo progetto importante per la città. Grazie.
Grazie consigliere Garau. Chiude la consigliera Morongio per una precisazione e poi poniamo in votazione il punto.
Allora io mi scuso con i colleghi consiglieri di minoranza, perché molto spesso c'è stata anche occasione di confrontarci con la consigliera Asciutto, nonché architetto, che comunque si è resa disponibile a fare questo grosso lavoro, la ringraziamo, però poi succede che magari le parole, magari presi da alcuni momenti contingenti, ognuno di noi magari può essere preso da altro, quindi magari facciamo in modo che la comunicazione chiara e corretta possa arrivare a tutti in maniera tempestiva e coordinata, quindi magari al di là di quello che ci si dice tra consiglieri e consigliere, magari è meglio comunque scrivere una mail, una PEC o la mail istituzionale, in modo tale che tutti simultaneamente possano venire a conoscenza del fatto che c'era questo tipo di possibilità, al di là del periodo critico che stavamo vivendo, ecco, in quelle settimane. Grazie.
Grazie consigliera Manongiu. Poniamo in votazione il punto numero 2 all'ordine del giorno. Chi è favorevole all'approvazione alzi la mano. Quattordici favorevoli, contrari? Nessuno, astenuti? Due, il punto è approvato. Procediamo con l'ultimo punto all'ordine del giorno, riguarda il debito fuori bilancio verso Ecosystem S.p.A. per spese correnti. Riconoscimento di legittimità ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo numero 267/2000. Senza variazione di bilancio, prego consigliere Pierini. Assessore Pierini, scusi.
Ci mancherebbe per così poco, insomma. Allora, molto sinteticamente, parliamo di un debito che si è generato a causa del, parliamo innanzitutto delle spese che sosteniamo per il conferimento del rifiuto non indifferenziato presso la piattaforma gestita dalla Ecosystem S.p.A. Il debito si è generato semplicemente perché questo tipo di tariffa tonnellata viene stabilito, la norma prevede che venga stabilito dalla Regione Lazio dietro richiesta dei gestori. A novembre del 2023 la Regione Lazio ha stabilito, dopo la richiesta del gestore Ecosystem, dietro richiesta del gestore Ecosystem, che la tariffa tonnellata fosse determinata per gli anni 2021, 2022 e 2023 a 165 euro. Questo ha comportato che, anche se reattivamente, ha comportato una maggiore spesa che oggi andiamo a riconoscere pari a 286.000 euro oltre IVA. Ovviamente in sede di transazione, se così possiamo chiamare, insomma, insieme di ragionamento con l'impresa è stata, diciamo, in cambio di un riconoscimento veloce di questo debito che comunque in qualche modo avremmo sempre dovuto pagare, ci è stato accordato uno sconto del 20% circa, e la cifra definitiva è 260, complessiva è di 260.000 euro 133 oltre IVA. Sinteticamente un po' questo è il concetto, poi se ci sono altre domande disponibili a approfondire sia io che l'architetto signore, che ovviamente essendo dirigente anche dell'area igiene ambiente è disponibile anche per questo.
Grazie assessore. Ci sono interventi? Prego consigliere Mollica.
Buonasera a tutti presenti e a chi ci ascolta da casa. Grazie presidente. Sì, grazie assessore Pierini. Giusto una precisazione prima di iniziare l'intervento, ma lo sconto è dell'8% perché parla del 20.
Assessore, prego.
Perché sono andato a occhio e mi sa che ho sbagliato i conti, comunque da 286 a 260.000 euro, però ho citato le cifre, sulla percentuale sono andato un po' a occhio, diciamo, però diciamo citando le cifre ritenevo superfluo essere preciso sulla percentuale. Comunque da 286.000 lire mila siamo passati a 260.000.
Prego consigliere Mollica.
Grazie assessore, non si preoccupi perché sbagliare è umano, l'importante è ammetterlo. Io su questo tema sono un po' rammaricata perché comunque ci abbiamo un aumento del 16% quest'anno, tutti i cittadini sulla Tari, quindi vediamo con Acea le bollette triplicate, con la Tari aumento triplicato. Però una domanda la volevo fare all'assessore, al dirigente che sta qui: ma è possibile che solo alla Dispoli siamo riusciti ad arrivare a un aumento del 16%, cioè tutti i comuni d'Italia si aggirano intorno, e ho preso qualche dato a random, Padova 2,7, Milano 3,6, Roma 2,8, e lo faccio in questo caso perché l'assessore gentilmente in commissione ci ha spiegato che questo importo era comunque inserito all'interno dell'aumento del 16%. Siccome è una cosa seria e comunque ci stiamo mettendo le mani in tasca ai cittadini di Ladispoli, quindi come interessa a noi penso che interessa a tutti, quindi volevo capire, è possibile mai che tutti gli altri comuni, anche qui vicino a noi, parliamo di aumento il 5, il 6, il 7, questo 16% da che cosa deriva? Calcolando, e lei lo sa, assessore Perini, quante volte l'ho chiamata, il servizio non è che splende, la città non è che splende, abbiamo situazioni reali di sporcizia, di disagio, io in particolar modo le faccio riferimento al Metto Monteroni, insomma non parliamo di una città pulita che brilla, quindi neanche a dire che questo aumento del 16% vada a migliorare quella che è la qualità del servizio, quindi per capire questa differenza con gli altri comuni e quello di Ladispoli, anche perché parliamo di comuni importanti come Roma, Milano, Bologna, Rimini, Padova, Napoli, insomma giusto per capirlo. Grazie.
Grazie consigliere Mollica, prego architetto.
Buonasera consigliere. Il riferimento dei comuni di cui parla Roma sta con Acea da parecchi anni. Il comune di Ladispoli è passato ad Acea a settembre del 2022 in maniera obbligatoria. Il comune di Bracciano ha passato il servizio di gestione, il servizio integrato nel 2015. Se va a vedere le bollette e legge le bollette del servizio Acea, all'interno del servizio non c'è solo l'acqua. Se va a guardare le specifiche, quindi Acea ha aumentato le bollette in tutti i comuni che sono passati. Eh sì, è così. Ha letto mai una bolletta di Acea? È comprensiva anche dell'acqua, delle fogne, della fognatura. Quindi se guarda una bolletta di Acea, quindi l'aumento è dovuto al passaggio al sistema idrico integrato. Quanto al resto relativamente alla gestione dei servizi, alcune situazioni che vengono portate in consiglio come questa sono degli atti dovuti, cioè non possiamo non riconoscerle, non dipendono dall'ente, dipendono dal fatto che con delibera di giunta regionale l'importo previsto era stato bloccato dalla Regione Lazio al 2021, fino al 2023 l'importo previsto per lo smaltimento di questo codice di rifiuto era X. A dicembre del 2023 la Regione Lazio ha adeguato i costi di smaltimento e quindi la tariffa che prima costava 10 oggi costa 20, e noi non possiamo non riconoscerlo perché è un servizio di primaria importanza e il gestore l'ha già fatto. La piattaforma, abbiamo già smaltito quei rifiuti, per cui possiamo solo che riconoscerlo. Quindi questo va a incidere sicuramente sulla tariffa e va a incidere, ma non dipende dal vostro comune, dipende cioè il piano dei rifiuti viene fatto dalla Regione Lazio, non dal comune di Ladispoli. E questi debiti fuori bilancio, se lei va a guardare anche altri comuni, Fiumicino, io nel 2020 ero a Fiumicino, li abbiamo riconosciuti anche a Fiumicino. Fiumicino, Bracciano, Cervetri, sono presenti in tutti i comuni limitrofi.
Grazie architetto. Consigliere Mollica.
Grazie presidente, forse mi sono spiegata male, sicuramente. Grazie per l'intervento sulle bollette Acea, questo era un modo per sottolineare che i cittadini di Ladispoli si sono trovati nel giro di un anno e mezzo neanche ad aver vedere bollette di Acea triplicate, non c'è bisogno di leggere, basta guardare la cifra, cioè architetto. Il problema è che io ho fatto un intervento politico e l'ho chiesto all'assessore Perini. Io vorrei sapere come mai in tutti i comuni abbiamo un aumento del 6-7% e la Ladispoli del 16%, calcolando che il servizio insomma non brilli. Tutto qua. Grazie comunque dirigente per la risposta.
Prego assessore.
Allora, premesso intanto che sul giudizio del servizio siamo completamente in disaccordo, perché noi riteniamo che Ladispoli ci abbia un servizio di raccolta e spazzamento altamente più che sufficiente, direi anzi buono, e basta farsi in giretto nei comuni di Fitrofi, Fiumicino, Cervetri, Roma, vogliamo parlare di Roma, e credo che tutti i cittadini si possano rendere conto che la nostra città è molto più pulita. E ci ho messo Fiumicino, quindi non ho fatto destra, sinistra, ci ho messo tutto. Quindi su questo c'è un giudizio che è completamente opposto, poi potremmo approfondire pure rispetto al passato, parliamo di e anche sui costi rispetto al passato. Io vorrei solo ricordare che l'altra volta nella discussione del DEPA qualcuno del PEF, qualcuno mi ricordava, no, si lamentava di ritiri a 2 mesi. Io vorrei ricordare che da quando c'è il nuovo contratto, sì, 2 mesi sono da migliorare, ma prima i ritiri si pagavano, erano a pagamento e oggi sono gratuiti, per parlare di miglioramento del servizio. Comunque non è questa il tema della cosa, la parte di questo discorso l'abbiamo affrontata, come le dicevo in commissione, anche quando abbiamo discusso del PEF, però alcuni di voi per una scelta legittima hanno deciso di non partecipare, per cui adesso sarebbe un po' lungo il discorso, gliela faccio breve. Noi abbiamo aumentato, non c'ho i numeri dietro e come ha visto quando vado a occhio poi magari mi sbaglio, quindi evitiamo di andare a occhio, però il senso è semplicissimo. Noi abbiamo scaricato nel 2024 anche gli aumenti del 2023, Istat del 2023. Non tutti i comuni hanno fatto questo, perché noi abbiamo approvato il PEBA 2022-2023, abbiamo approvato il 2024-2025, quindi abbiamo scaricato in questo PEF nel 2024 anche gli aumenti del 2023, e questo già ci fa raddoppiare la percentuale, perché sono 2 anni. E tra l'altro il 2023, se lei si fa lo stesso giro che si è fatta nei comuni limitrofi, vedrà che gli aumenti sono stati molto più corposi di quelli che sono stati quest'anno nel 2024, perché il tasso di inflazione, come abbiamo detto nella precedente discussione, era molto più alto e quindi anche il codice Istat era molto più alto. In più, oltre l'aumento biennale, c'è stato scaricato anche questi 263.000 euro del debito fuori bilancio, sempre nel 2024, tant'è che già il nostro PEF che abbiamo approvato prevede nel 2025 un ritorno alla discesa della tariffa, anche se in una percentuale chiaramente non è che ritorniamo al passato, perché gli aumenti Istat comunque li abbiamo assorbiti e ce li manteniamo, però cominciamo a riscendere, anche qui non mi ricordo la percentuale perché mi pare ritorniamo un po' indietro. E questo era per rispondere alla sua domanda, poi avremo modo e tempo per approfondire gli altri aspetti sul servizio. Grazie.
Grazie Assessore, prima di passare la parola al Consigliere Garau, una precisazione, chiederei a tutti i consiglieri di attenersi prettamente al punto all'ordine del giorno, la Daria era l'argomento del Consiglio precedente. Prego, solo Consigliere Garau.
Sì, grazie Presidente, sì è vero che la Daria era all'ordine del giorno precedente, però questo è un debito fuori bilancio che in qualche modo va e influenza e tocca le tasche dei cittadini, quindi è importante parlare anche della Tari nel suo giudizio generale. Questo aumento del 16%, come ci ha detto l'assessore Pierini in commissione, comprende anche questo debito fuori bilancio.
Prego consigliere Garau, può continuare, nessuno l'ha interrotto.
Quindi in questo 16% c'è anche questo debito fuori bilancio. Come ha detto giustamente la consigliera Mollica, il problema è di tipo politico. Perché fare una manovra, e per onor del vero è già stato fatto in passato da altre amministrazioni regionali, fare una manovra di aumento retroattiva è un problema di tipo politico. E in commissione ho invitato l'assessore, in questo caso faccio l'invito anche al sindaco, di attivarsi tramite l'ANCI, perché crediamo che sia necessario usare tutti gli strumenti, ripeto ancora una volta, di tipo politico. Ha fatto bene la consigliera Mollica a sottolineare che il problema ancora una volta è politico, perché è inaccettabile, inammissibile che si faccia un intervento retroattivo, quindi parlando di un servizio pagato con una cifra, e oggi i cittadini si ritrovano a pagare, come dire, a integrare nuovamente un costo che aumenta a loro insaputa o comunque retroattivamente. Quindi invito l'amministrazione ad attivarsi per far sì che questo modo di operare venga modificato, perché insomma il Presidente ci ha detto che si parlava oggi del debito fuori bilancio, la TARI era precedente, però insomma è bene ricordare ai cittadini che questa manovra che in questi due consigli comunali appunto hanno portato a un aumento del 16%, i cittadini se lo troveranno sulle loro bollette. Ricordiamo che la famosa novità anche qui annunciata al consiglio comunale precedente, c'è anche un intervento del governo nazionale, per la prima volta il governo nazionale ha ritenuto di mettere mano alla TARI, quindi questo è un altro fatto politico e qui come dico sempre, fa bene Mollica a ricordare che il problema è di tipo politico. Quindi oggi, quest'anno, il governo nazionale, è bene che insomma, i cittadini sappiano questo, perché potrebbe sfuggire, ha deciso di mettere mano, anche loro hanno voluto mettere mano e quindi mettere due oboli sulla TARI, perché insomma hanno fatto cassetta. Ecco, questo crediamo che sia un fatto grave, si è fatto l'esempio dell'acqua, ma insomma diciamo che i cittadini continuano a essere massacrati da vari enti, e quindi da questo, da un intervento regionale che ci porta a un debito fuori bilancio, da una legge nazionale che mette l'obolo dentro la TARI, e quindi insomma è bene sapere che insomma ecco il governo Meloni mette mano sulla TARI e la regione fa una determina retroattiva che permette appunto di aumentare del 16% insieme ad altre voci, perché poi il sindaco ci ha parlato soltanto di aumenti legati alla guerra, ad altre cose, però insomma dimenticava di dire anche queste cose qui. Quindi è ovvio che il nostro giudizio è di grande preoccupazione, perché in questo momento di crisi che stanno vivendo le famiglie, trovarsi un 16% di aumento in bolletta insomma è un fatto pesante per i cittadini.
Grazie consigliere Grau. Sindaco.
Grazie Presidente, io volevo ricordare insieme a voi e a chi faceva parte della prima giunta della mia amministrazione uno dei primi problemi con i quali insomma ci siamo dovuti confrontare, che è stato proprio l'aumento retroattivo del costo dell'indifferenziato da parte dell'amministrazione di centrosinistra di Zingaretti. È stato uno dei primi problemi che abbiamo dovuto affrontare, uno dei primi punti che abbiamo portato in consiglio comunale come debito fuori bilancio, proprio al pari di oggi. Ma questo non perché l'amministrazione Zingaretti di allora o l'amministrazione Rocca di oggi abbia agito politicamente contro i comuni che conferivano a quell'impianto. Queste sono cose che fanno gli uffici, non è attività amministrativa degli uffici, non c'è colore politico su questo. Noi ci siamo trovati come nuova amministrazione nel 2017 a votare un debito fuori bilancio deciso da un'amministrazione di centrosinistra che aveva deciso a un certo punto che in maniera retroattiva si applicava una tariffa diversa rispetto a quella attuale. È successa la stessa cosa in questa circostanza, questo è un dato di fatto. Però io oggi voglio fare di più, oggi voglio dare la possibilità al consigliere Garau di dimostrare alla città che lui è un paladino dei cittadini. Oggi consigliere facciamo così, la maggioranza si asterrà dalla votazione di questo punto, ok? Noi ci asteniamo, voi votate contro perché siete contrari e avete a cuore le tasche dei cittadini, invece noi che in realtà non abbiamo a cuore le tasche dei cittadini ci asteniamo, vi diamo la possibilità di non approvare questo debito fuori bilancio, così il danno erariale che si verificherebbe nei confronti della società lo pagate voi, ok? Quindi noi maggioranza, quando sarà il momento, se il consigliere Garau, che già ha chiesto di replicare, adesso accetterà dimostrando a chi ci ascolta che lui è il Robin Hood di Ladispoli, noi votiamo astensione, lei vota contro perché questa cosa è sbagliata, e poi con la ditta che pretende questi soldi ci parla lei, ok? Vediamo nella sua replica se dirà accetto sindaco, voi astenetevi e noi votiamo contro, perché la verità è che tra amministrare e fare interventi così diciamo folcloristici c'è una grossa differenza, ci passa veramente un mare in mezzo, e questo è il mare che ci divide da sempre e che continuerà a farlo. Quindi adesso, visto che lei già ha chiesto la parola,
le chiedo di rispondere a questa cosa: è d'accordo di fare che noi ci asteniamo e che voi votate contro, così questo debito fuori bilancio non passa? Così voi parlate con la ditta e rispondete di danno erariale? È d'accordo, consigliere Garau?
Consigliere Garau, per il secondo intervento.
Sindaco, la vedo nervoso. La vedo molto nervoso. Si deve rilassare. Lei non ha ascoltato neanche l'intervento. Lei parla, lei dice sempre riprende gli altri, devono studiare, devono sentire. Si senta la registrazione. Luigi Cicillini, dia la registrazione al sindaco, così la risente e sente che io in premessa ho detto che anche le amministrazioni regionali di diverso colore hanno fatto delle determine retroattive. Dovrebbe ascoltare, come dice sempre lei, dovrebbe ascoltare. Io ho posto un problema di tipo politico e infatti non ho dato la responsabilità. Vede la serietà dove sta? Ma la vedo nervoso, come mai? Ma la nervosità, la domanda attualità che ho fatto? No. Stia sereno, mi faccia parlare, Presidente, mi faccia parlare.
Sta parlando, consigliere Garau, può continuare a nervoso.
Ma quindi lei che fa, vota contrario? Non l'ho capito ancora.
Anche lei,
non
anche lei mi fa.
Non mi sono accorto, scusi, consigliere Garau, può continuare l'intervento?
Anche
lo continui, consigliere Garau, prego.
Ma Presidente, Presidente, cioè veramente, ma vi rendete conto? Vi dovete guardare che cosa sta succedendo, lo diciamo ai cittadini. I cittadini, il sindaco e adesso anche il presidente stanno facendo questo show perché noi abbiamo argomentato una cosa che riteniamo giusta. Siccome il sindaco si è distratto, non ha sentito